c'è sempre un momento per tutte le trasmissioni in cui si tocca il fondo. Noi lo tocchiamo oggi, martedì 11 ottobre. Questa è Note Cose Città. Questo fondo, sia ben chiaro, lo tocca la nostra trasmissione, non certo Radio Onda Rossa, che ogni giorno fa un lavoro incredibile di giornalismo, di approfondimento, e con tutte le altre trasmissioni, esclusa ovviamente questa. E per questo è importante continuare a sostenerla alla www.ondarossa.info, dove trovate naturalmente tutte le informazioni. Vi ricordo anche i nostri contatti, lo 06 49 17 50, perché in questa radio collaborano ogni giorno compagni e compagne più che validi, non come te, Fabio.
Scusate allora, ciao a tutti e ciao Ale.
Allora Fabio, tu che sei un appassionato del gioco del se fossi, che ogni volta che vengo a casa dobbiamo fare sta tortura del se fossi, ma tu se fossi un animale per esempio, no?
Un lupo.
Ma dai. Pensavo più, che ne so, il cobra, toccate e fuga, una cosa così, no? Invece lui. Allora, dove ci porti oggi?
Dove vi porto? Non vi porto da nessuna parte, perché vediamo, andiamo in tanti luoghi diversi. In tutti questi luoghi, diciamo, i protagonisti saranno gli animali, l'avrete capito dalle battute brillanti di Alessandro, ma anche dalla sigla in cui ci diamo un pezzo così storico come nella vecchia fattoria.
Insomma, grandissimo.
Oggi la nostra puntata è dedicata appunto agli animali. Il motivo è innanzitutto fare una puntata un po' più leggera rispetto a quelle precedenti, ma questo riguarda i nostri impegni. Poi perché c'è davvero un connubio, cioè gli animali sono protagonisti di centinaia e centinaia di canzoni, e tenete conto che in questa puntata per scelta abbiamo tenuto fuori i gatti, che infatti hanno avuto qualche tempo fa una puntata
tutta loro, pensa
tutta loro,
e forse insomma, lì avevamo toccato il fondo.
Sì, forse sì, forse lì sì. È stato ancora più basso, però stiamo grattando il fondo, diciamo così. Però diciamo gli animali che proveremo a raccontare stasera, adesso cerchiamo di essere un po' più seri, sono insomma, li racconteremo da diversi punti di vista, cioè gli animali domestici, quelli che amiamo e che abbiamo amato, gli animali selvatici, animali in cui vengono, che diventano oggetto di sfruttamento, e quindi sì, quindi sfruttamento. Vabbè, insomma, adesso senza che faccio l'elenco,
oppure animali quando sono usati come metafora, no, per descrivere magari situazioni, condizioni umane.
Certo, adesso il primo animale con cui cominciamo la puntata, e quindi mi libero dall'imbarazzo e vado e cerco di arrivare a meta. Il primo animale è una tigre, insomma la tigre che abbiamo scelto, o meglio l'artista che abbiamo scelto per aprire la puntata, si chiama Neko Case, è una cantatrice e una musicista statunitense del classe 1970, quindi non giovanissima, ma ancora insomma nel pieno della
giovane
sua attività.
Giovane ma non giovanissima,
nel pieno della sua attività. Dicevo, Neko Case ha dedicato una canzone alla tigre, e adesso vi spiego perché, in un album dal vivo che si chiama come la canzone, l'album e la canzone quindi li chiamano The Tigers Have Spoken, le tigre hanno parlato, e questo non è un disco, non è un disco in studio, ma un disco dal vivo uscito nel 2004, in cui Neko Case alternava canzoni tradizionali e cover e qualche pezzo inedito, come appunto questa che presentiamo oggi. Io e Alessandro, indagando un po' su Neko Case, abbiamo capito che non è stata soltanto un'attenzione spot a un animale, in questo caso la tigre, ma lei ha davvero una sensibilità animalista, non solo perché ha un cane, lo ama, invita tutti i suoi amici a non comprare cani, ma a prenderli i cani, insomma, nei
collini d'adozione,
nei canili appunto, ma anche per in battaglie pubbliche in cui si è spesa come testimonial, in campagne di sensibilizzazione, per esempio penso a quello per la chiusura dei circhi che utilizzano animali, o altre campagne legate all'allevamento intensivo. Insomma, lei, se abbiamo, non ne siamo certissimi, ma credo che sia anche vegana, e quindi sia coerente fino in fondo con quello che canta e quello che fa pubblicamente. Insomma, la canzone, dicevamo, si chiama The Tiger's Spoken. Perché ha dedicato una canzone alla tigre? La racconta lei stessa. Adesso noi l'abbiamo tagliato dalla canzone in scaletta, ma lo racconta lei in un intro che ha la canzone. E ha semplicemente visto un documentario. Questo documentario l'ha scioccata, tant'è che poi ne ha scritto un pezzo. In questo documentario dimostrava una tigre che per tutta la vita aveva sempre vissuto in cattività, non aveva mai conosciuto nessun altro suo simile, ma era appunto un oggetto di intrattenimento in un circo. Questa tigre a un certo punto in vecchiaia, diciamo così, ha perso il senno, anche perché probabilmente deve essere difficile conservarlo passando tutta la vita incatenata a girare in tondo. E la cosa che però più colpisce nel testo della canzone, che più emoziona, insomma, è la parte finale, in quando lei, e questa è materia che ha visto in questo documentario, credo della BBC, ma non ne sono certo, e quando lei è rimasta molto colpita dalla relazione che aveva la tigre con la donna che era diventata di fatto la sua madre surrogata, cioè quella che l'aveva una volta strappata dall'ambiente in cui è nata, quella che la nutriva, quella, insomma, che l'ha cresciuta. Ma questa donna è la donna che faceva parte del gruppo di persone abbastanza squallide che aveva probabilmente ucciso la madre e portato via il cucciolo. Quindi, insomma, lei lo racconta come fosse un po' una sindrome di Stoccolma, e questa parte aggiunge un elemento di riflessione a quello già, diciamo, sarebbe bastata avanzata la vicenda della tigre. Lei aggiunge un altro elemento. Lei, appunto, è Nico Case, la canzone è The Tigers Have Spoken.
Nico, ad aprire questa puntata dedicata dedicata agli animali. Allora, un altro personaggio sicuramente molto molto impegnato sulla lotta, diciamo, molto impegnato su questo fronte animalista era Prince. Prince è diventato vegano nei primissimi anni 80. Tra l'altro ci sono anche degli aneddoti divertenti che raccontano i suoi cuochi, insomma sulle disposizioni che lui dava per i piatti da cucinare. E Prince un giorno è stato ispirato a scrivere una canzone proprio che parlasse di questo tema, e stava vedendo la televisione. A un certo punto è passato uno spot il cui protagonista era il suo amico regista Spike Lee, che pubblicizzava una marca di latte, credo. E Prince si chiese, dice: ma io non conosco altri esseri, altri animali a parte l'uomo che si nutrono di latte, diciamo, quando non sono cuccioli, quindi in età adulta. E appunto questa è stata l'ispirazione che l'ha portato a scrivere un brano che si chiama Animal Kingdom. Inizialmente è apparso come inedito all'interno di una specie di raccolta, si chiamava Christian Ball, del 1998. Poi ebbe una strana diffusione questa raccolta, era composta da 5 CD di materiale inedito o di altri brani già editati. Però se si ordinava, in pratica, a quanto ho capito, se si ordinava su internet in un certo modo, si aveva diritto ad avere altri 2 CD aggiuntivi che altrimenti gli altri non avevano. E, insomma, su questo CD aggiuntivo si chiamava The True, perché era un CD soprattutto acustico, poi aveva anche degli inserimenti di altri strumenti, anche elettronica, però diciamo sostanzialmente era acustico, e conteneva appunto questa traccia Animal Kingdom. Poi il disco comunque uscirà successivamente come album singolo. Prince, dopo averla scritta, decide di donare proprio questa traccia alla PETA, l'associazione che si occupa per i diritti degli animali, e ogni anno la PETA, il giorno del compleanno di Prince, quindi il 7 di giugno se non mi sbaglio, la propone proprio dicendo: se volete fare un regalo a Prince, Prince ci ha fatto a noi il regalo di questa canzone e di tutti i suoi diritti, voi fate un regalo a Prince e diventate vegani. Sostanzialmente questo è il messaggio che lancia la PETA. Lui all'interno del brano in pratica spiega i motivi per cui ha fatto questa scelta. Dice: nessun membro del regno animale mi ha mai fatto niente, dice Prince, non mangio niente che ha dei genitori. E noi ce l'ascoltiamo, si chiama Animal Kingdom e lui è il genio di Minneapolis. Bye. sembravano foche alla fine.
Non lo so.
Ma però un po' sembravano.
Non no. sono un esperto di foche, quindi non so aiutarti.
Non sei un fochista?
No.
E tu fai solo birdwatching, no?
Sì, quello appena posso.
Che
sì.
vai a cervelletta.
Vai. Senti, falla finita.
Allora, oh, restiamo, mica ti ho detto.
Restiamo su un fronte, diciamo, serio, poi in realtà tutta la puntata lo è, però come abbiamo visto all'inizio, la prima canzone dedicata a una tigre in quel caso era denunciare le condizioni di sfruttamento di un animale solo come intrattenimento, insomma, come bancomat, come cassa. Poi Prince, e quindi il discorso era più ampio ed era una denuncia dello sfruttamento degli animali come merce, quindi la denuncia degli allevamenti intensivi e dello sfruttamento animale a fini alimentari. In questo caso il filone è quello che riguarda il bracconaggio, perché il protagonista della canzone è un elefante. E elefante rimasto orfano, un cucciolo di elefante rimasto orfano, adesso sarà cresciuto perché la canzone è del 2014. Nel frattempo sarà un adulto, però allora era un orfano.
Quanto campa un elefante?
È parecchio. Adesso non me lo ricordo, okay. Forse arriva dopo la battuta. E no. Dai, a parte le scemenze.
Scusa, pensavo che lo sapessi.
No, non lo so. Comunque, a memoria parecchio.
Mo lo leggo.
Vai, grazie. Dicevo, in questo caso l'elefante appunto è rimasto orfano perché la madre era stata uccisa da dei bracconieri, scopriamo l'acqua calda, insomma l'elefante è uno degli animali forse il più colpito dal bracconaggio, soprattutto direi esclusivamente per l'avorio così prezioso e così ricercato da un pubblico di imbecilli. L'artista che canta questo piccolo elefante, non l'abbiamo ancora detto, è stato chiamato Tembo, quindi Mr. Tembo, e l'avrete riconosciuto sotto probabilmente, Damon Albarn. E Mr. Tembo è una canzone contenuta nel suo album splendido del 2014, Everyday Robots, è uno dei singoli, il secondo o terzo singolo estratto dall'album, una delle canzoni, forse non è la più bella del disco, ma una delle canzoni più amate in assoluto dell'album. E quindi, dicevamo, racconta la storia di questo elefantino che lui incontra perché lui era in viaggio in Africa, lui è appassionato e poi le ha dato dimostrazione negli anni seguenti nella sua carriera musicale, cioè è appassionato d'Africa e di musica africana. Quella canzone in realtà l'aveva scritta per sé e per la sua famiglia, non voleva renderla pubblica, e sembra che abbia insistito molto e il produttore dell'album, Richard Russell della XL Records, a cui un giorno forse dedicheremo una monografia, insomma sembra che lui abbia insistito e abbia convinto poi Albarn a inserirla nell'album. Il singolo ha anche un bellissimo video, è stato girato nella chiesa pentecostale della missione cittadina di Leytonstone, dove partecipa al coro sia nel video che nella canzone in studio, partecipa appunto alla canzone, partecipa al coro di questa chiesa. E direi, Ale, che
no, ti dico soltanto, un elefante in media, diciamo, vive tra i 40 e i 60 anni, si pensa possono raggiungere anche i 90 se privati della vita allo stato bravo, vivono però tra i 19 e i 20 anni, quindi una riduzione del 50%.
Ah, beh, lui c'è la fortuna di vivere nel parco nazionale della Tanzania, insomma non credo che abbia problemi di vita in cattività. Quindi 7 anni non so se si può considerare già un giovane adulto o se è ancora piccolo. Comunque sappiamo che la canzone è molto bella, che lui è Damon Albarn e questa è Mr. Tembo.
In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op room to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. Get that, he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned.
In Chile, we will sing with you.
Just
just like the TV in Mr. Tembo's room. Off the emphatic night, he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there, he won't need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. Where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, grey blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there, he won't need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned.
Sticks, foliage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual.
Ecco qua, Mr. Tembo, Damon Albarn. Allora, speriamo di non fare confusione nella prossima presentazione, perché devo dire un sacco di cose, caro Fabio, e ho paura di dirle male, di fare casino. Comunque
cercherò di complicarti la vita.
Ecco, bravo, cerca di starmi dietro. Allora, un giornalista olandese un po' di anni fa si è trovato a seguire le elezioni che si svolgevano in Inghilterra ed è rimasto, diciamo, abbastanza sconvolto dal fatto che uno dei temi della campagna elettorale, ma anche uno dei temi chiave, era la volpe, la caccia alla volpe. Lui dice, io da olandese non capivo come era possibile che un tema così, anche se poi i cittadini, sembra il 70% dei cittadini inglesi fosse favorevole alla fine della caccia alla volpe, però il restante 23% praticamente era tutto un parlamento. Questo è il riassunto che ne ha fatto lui, e quindi ha voluto indagare un pochino e si è imbattuto in un libro che ha scritto una giornalista inglese che si chiama Lucy Jones, che praticamente il titolo di questo libro è Foxes Unearthed, e è un saggio in pratica in cui la giornalista si interroga sul rapporto, su questo strano rapporto tra il Regno Unito e la volpe, e cerca di rispondere a una domanda, principalmente perché la caccia agli altri animali è stata rivolta principalmente per le pellicce o per il cibo, mentre invece per la volpe si è sempre trattato di una caccia o di una vera e propria, diciamo, persecuzione, quasi a fini, esatto, un accanimento a fini ludici. E a quanto ho capito, all'interno del libro, che sembra sia anche molto interessante, lei ha fatto un'indagine molto approfondita con delle interviste, ha trovato dei libri in cui c'erano delle rappresentazioni di giochi veramente atroci che facevano nel Medioevo gli inglesi con le volpi, adesso è inutile che stiamo qui a ripetere. E comunque questo libro è stato anche di ispirazione per gli Arab Strap, perché ad Al-Mofan, a un certo punto vicino a casa sua, ha avvistato un piccolo branco di volpi e ha visto che i suoi vicini di casa erano super preoccupati, erano molto, insomma, si battevano affinché queste volpi fossero o cacciate o, insomma, ancora meglio, che stavano più tranquilli, o direttamente ammazzate. Quindi lui anche si è chiesto il motivo di tutto questo, ha letto il libro e sembra che ha trovato anche le risposte alle domande che cercava, e quindi ci ha scritto una canzone. Si chiama Fable of the Urban Fox, racconta la storia di un gruppo di volpi che proprio a seguito della caccia da parte dell'uomo in Inghilterra si trasferisce in città. Lui poi ha spiegato che la canzone rappresenta anche quello che secondo lui è il rapporto che il Regno Unito ha non soltanto con le volpi ma anche con i migranti, e ha detto: purtroppo questo messaggio non è arrivato. La canzone è contenuta all'interno dell'ultimo album molto bello uscito lo scorso anno degli Arab Strap. Tra l'altro è uscita come singolo è stata anche completamente risuonata con delle parti di batteria molto diverse, sono stati aggiunti degli strumenti, ne è stata anche accorciata un pochino la durata per renderla più, diciamo, più passabile, credo, radiofonicamente. Ma siccome noi a Radio Onda Rossa non ce l'abbiamo questo problema, perché noi possiamo mettere tutta la musica che vogliamo, ce l'ascoltiamo nella versione originale, Fable of the Urban Fox, loro sono gli Arab Strap.
From their homes, they'd always dreamed about the city with its towers and spires and domes. So the dog fox and his vixen vowed to flee their savage fields to a land of hope and glory and the future it could yield. There's no rest, however far we roam. The city didn't care. The help and hope and heart and hearth they dreamed of weren't there. So they scavenged and they foraged, slept from shady place to places, among the hostile architecture and all the hostile faces. There's no rest, however far we roam. And the daily papers found their plight and presence most concerning. The headlines screamed, enough's enough, we're overcome with vermin. These foxes skulk around our streets, the locals live in fear. These scruffy scrounging parasites, they don't belong around here. There's no rest, however. foxes can't believe their luck. Who keeps chickens in the city? But the chicken lover sees them prowl his pricey habitat. So he bashes both their heads in with his trusty cricket bat. There's no rest, however far we roam. Somewhere in this earth we will find home.
Fable of the Urban Fox. Ma poi sono così furbe le volpi?
Chissà, non lo so. Credo di sì. Comunque, vabbè, lasciamo la Scozia degli Arab Strap, ce ne andiamo dall'altra parte del mondo, ce ne andiamo
Scozia che però
in Nuova Zelanda.
Non ha, diciamo, non ha perso l'occasione per mandare la frecciatina.
Certo, alla sua amata Inghilterra, alla sua odiata Inghilterra. Noi, dicevo, ce ne andiamo in Nuova Zelanda. Adesso apriamo un altro filone della puntata. Cioè, la gran parte delle canzoni.
Quindi apriamo un altro filone che sono le 8:50.
No, affrontiamo un altro aspetto. Okay, dico, la gran parte, la stragrande maggioranza delle canzoni dedicate agli animali sono canzoni che dedicate al proprio animale. Cioè, un autore che dedica una canzone per dichiarare l'amore al suo cane o perché. Spesso perché quando passano a miglior vita, diciamo così, quando muoiono.
Ti ho mai detto,
per esempio, Nora Jones che sta sullo sfondo ora sta cantando quello.
Ti ho mai detto come si chiamerà il mio gruppo quando il mondo si accorgerà delle mie doti musicali?
No.
I Pets Are Cool.
Vabbè, comunque dicevo, quindi tra le tantissime canzoni abbiamo scelto che affrontano appunto questo aspetto, in questo caso è proprio la morte di un cane amatissimo. Abbiamo scelto una cantante che qui non abbiamo mai passato, lei si chiama Ella Yelich O'Connor, però è conosciuta come Lord, neozelandese. Lei doveva far uscire dopo il successo del suo primo album Melodrama, in cui in qualche modo era accostata a Billie Eilish, insomma una giovanissima con un bel disco di musica pop, poi fondamentalmente doveva uscire il nuovo album, sarebbe dovuto uscire per l'inizio del 2020, ma lei a novembre 2019 manda una mail a tutti i suoi fans iscritti alla sua newsletter e per dire che l'album avrebbe tardato e racconta il motivo. Il cane, il suo amatissimo cane si chiamava Pearl. Lei scrive così ai suoi fan: Pearl ha avuto due arresti cardiaci a circa un'ora di distanza l'uno dall'altro e dopo il secondo è morto. Lo stavo tenendo tra le braccia e quando è morto e so che sapeva che ero lì. Questa perdita è stata indescrivibilmente dolorosa. Una luce che per me era accesa ora non c'è più. Ho perso il mio cane, ho bisogno di un po' di tempo per riprendermi prima di finire questo disco per voi. Non sarà lo stesso che avevo in mente prima e chiunque abbia sperimentato una perdita lo può capire. C'è una porta che si apre e quando ci passi attraverso tutto è diverso, e tutto è diverso dall'altra parte. Quando questa enorme perdita si cristallizzerà dentro di me e il mio petto si ricostruirà attorno a questa ferita, allora spero che sarò in grado di finire l'album, di condividerlo con voi e di crescere insieme come abbiamo sempre fatto. C'è una enorme sincerità, fin troppa forse.
Tra l'altro, quando hai cominciato a leggere c'è
sì,
un cane
qui a Via dei Volsci. Grazie, lo ringraziamo, era tutto scritto.
Sì, abbastanza elettrizzato dalla.
E quindi lei davvero non solo interrompe il disco, lei dice: quello che ho fatto finora non mi appartiene più, c'è un'altra Ella, c'è un'altra Lord. E quindi l'album uscirà solo agosto 2021. L'album è molto bello, molto, insomma, è un disco di musica pop d'autore che vi consigliamo. Ovviamente dentro la scritta dell'album, e per questo ne stiamo parlando, c'è una canzone che lei dedica al suo amatissimo Pearl. La canzone si chiama Big Star e appunto questa è la canzone d'amore che ha scritto la sua grande stella.
Everyone knows that you're too good for me, don't they? I'm a cheater, I lie and I'm shy, but you like to say hello to total strangers. Shivering pines and walls of color, I can't believe I used to stay inside. into the amber light. I used to love the party, now I'm not alright. Drinking in the dark, take me home tonight. Maybe you're a big star, you're a big star, wanna take toss up if it's worth it now. Every time I get on a plane, I've got so much to tell you and not enough time to do it in. But every perfect summer's gotta take its flight. I'll still watch you run to the winter light. I used to love the party, now I'm not alright. Hope the honeybees make it home tonight. Maybe you're a big star, you're a big star, wanna take your picture till I die.
E lei era Lorde, Big Star. Senti, anch'io ho una canzone su, diciamo, sulla perdita di un animaletto. Era una bambina, Amy Winehouse, quando morì il suo uccellino si chiamava Ava, come la, diciamo, il suo idolo, l'attrice Ava Gardner. E lo prese in lacrime e lo portò a Cherry Tree Wood, il bosco che si trova nell'East Finchley a Londra, e inizia a scavare una buca, intanto piange, che immagino già è abbastanza triste di suo, ad aggiungere una nota particolarmente, insomma, ancora più di pathos. Mentre lo faceva, cantava Lullaby of Birdland, lo standard del jazz portato al successo, una magnifica versione di Sarah Vaughan, è dedicato a Bird, a Charlie Parker e al locale, il Birdland. Io non ho molto altro da dire su questa canzone, visto che in pratica la storia ce la racconta lei stessa. Faccio una piccola...
Puoi spiegare lo sfondo, il sottofondo,
ecco,
musicale.
C'è questo sottofondo molto rilassante. Abbiamo trovato questo gruppo che si chiama Hate Beak, che sono un trio, no, un quartetto composto che ha basso e batteria, e al cantante c'è un pappagallo. Lo sentite in sottofondo, credo che Beak significhi proprio pappagallo, e loro hanno riproposto la celebre copertina degli Iron Maiden, The Number of the Beast, con The Number of the Beak, e quindi questo è una canzone con un pappagallo cantante. Lei è Amy Winehouse, il brano si chiama October Song, il suo uccellino si chiamava Ava, e non a caso il disco dal quale è tratto è Frank, ovvero Frank Sinatra, marito di Ava Gardner. October Song,
quante ne sai, no?
Quante ne so. Sweet sound, hey, flies in past. Emiliana Casavino a Radio Onda Rossa, questa è una cosa città, puntata dedicata agli animali.
Gli animali, il rapporto tra animali e musica, e ne stiamo raccontando diversi aspetti. Adesso quello che prendiamo è quello legato alla notte dei tempi, proprio all'animale come, aiutami Ale, che tu hai studiato, l'animale che entra
nell'immaginario,
nelle tradizioni, nei racconti che venivano trasmessi via, insomma, orale, tra generazioni, tra luoghi. In questo caso siamo negli Stati Uniti e la tradizione che ci interessa e dove l'animale è protagonista è quella degli afroamericani quando sono proprio ancora in condizioni proprio in condizioni di schiavitù. E qua va nominato un personaggio che si chiama George Chandler Harris, che è stato un giornalista e uno scrittore statunitense che ha messo insieme e ha fatto un lavoro abbastanza monumentale, ha pubblicato un libro che si chiama Uncle Remus Stories, le storie di zio Remo, un libro uscito nel 1880 in cui raccoglie tutti i racconti trasmessi per via orale degli afroamericani che lui era andato a trascrivere, a farsi raccontare nelle piantagioni di tutto il sud degli Stati Uniti.
Sì, tra l'altro, perdonami, la so e la dico, anche Remus è anche un celebre brano in cui Frank Zappa, certo, esprimeva, diciamo, il suo pensiero proprio sul tema del razzismo, eccetera eccetera, e che ha a che fare proprio lo zio Remo.
Insomma, in questa antologia raccoglieva queste storie, e queste storie erano la gran parte dei casi favole morali, cioè con una loro morale, come tutte le favole, credo, e appunto incentrare soprattutto sugli animali, anche scritti nel dialetto tra virgolette degli afroamericani, tra orsi, volpi, procioni, opossum. Il personaggio che poi è rimasto quello più amato era certamente il coniglio che negli anni nei diversi luoghi degli Stati Uniti ha preso poi anche nomi diversi, è stato conosciuto come Mr. Rabbit e come Brother Rabbit. Insomma, proprio con quest'ultimo nome, come Brother Rabbit, addirittura Disney lo rubò, lo fece diventare protagonista di una striscia settimanale di fumetti, e poi divenne anche il protagonista di un film che si chiama I racconti dello zio Tom, così è uscito in Italia, un film di metà degli anni 40 che raccoglieva tre storie che avevano come protagonista appunto fra coniglio, che era tradotto così in Italia. Vabbè,
e tra l'altro all'epoca c'è anche tutto un altro filone che sempre ha a che fare con gli animali, che però, diciamo, un po' più cruento, perché molto spesso gli animali, magari mischiati a esseri umani, erano anche i protagonisti di fatti di cronaca, ovviamente più o meno inventati, e quindi avevano anche lo scopo proprio di spaventare
l'uomo civetta.
No, il più famoso Esatto, l'uomo civetta, gli avvistamenti dell'uomo civetta, che non so quante persone, secondo le storie, le cronache dei giornali. Quindi, vabbè, bambini, andate in casa che c'è l'uomo civetta che...
Ci stiamo cominciando ad allontanare un po' troppo, scusami, comunque perdone, credo che è utilissimo, però dico, quindi Mr. Rabbit comunque utilissimo, al di là di Disney, del cinema e dei fumetti, era soprattutto il protagonista di decine di canzoni folk, o meglio, di decine e decine di versioni differenti di una stessa canzone tradizionale. È diventato oggetto poi di numerosi studi. In anni più vicini a noi, gli etnomusicologi hanno ricostruito la genesi del coniglio e alle sue origini in Louisiana, nel sud degli Stati Uniti. Era un personaggio chiave della tradizione orale creola, e quindi di discendenza diretta africana, del folk africano, del folklore africano. Lì parlavano francese, quindi ti chiamava Compère Lapin. Perché era così amato ed è rimasto così amato ed è rimasto in qualche modo nella comunità afroamericana? Perché usava la sua astuzia, la sua malizia, la sua intelligenza per sconfiggere e per rendere ridicoli i padroni degli schiavi, i proprietari delle piantagioni, insomma. Esistono decine di persone, l'ho detto, noi ci ascoltiamo.
Questa è sottofondo che...
Sì, questa ti sta distruggendo, immagino.
Sta molto distruggendo.
Ci ascoltiamo quella di Paul Westerberg, che tutti conoscerete come il leader dei Replacement, e continuata nel suo quarto album come solista. L'album si chiama Stereo del 2-2, e questa l'ha chiamata Mr. Rabbit.
Mr. Rabbit a Radio Onda Rossa. Allora metto un'altra, senti, il doom metal è particolarmente propenso evidentemente all'utilizzo di animali. Questo è invece un altro trio che ha due frontman, che sono due pitbull. Loro si chiamano i Caninus, hanno fatto un disco, insomma ogni traccia dura circa dai 30 ai 40 secondi, hanno anche passato diversi guai per durante i concerti dal vivo.
Leggo la soddisfazione dei tuoi occhi, no? È un talent scout nato.
Comunque, andiamo avanti. Ritorniamo un po' ai temi che abbiamo affrontato all'inizio della puntata, legati soprattutto allo sfruttamento. Lo facciamo con il protagonista della prossima canzone, che è il maiale, e la canzone l'ha composta Robert Wyatt, si chiama Pigs in There. La canzone ce la racconta lui stesso, e è proprio lui che racconta all'ascoltatore quello che gli è capitato andando nel Wiltshire. Faccio una breve panoramica del Wiltshire: siamo nelle campagne a sud di Londra. L'agricoltura e l'allevamento sono due, diciamo, cardini dell'economia di questa regione. Allevamenti intensivi hanno negli ultimi anni, sembra negli ultimi sei anni, sono aumentati del 35% gli allevamenti intensivi. 19 ce ne sono che contengono 40.000 esemplari di pollame, 2.000 suini e 700 scrofe. E Robert Wyatt era in macchina a fare un giro per queste campagne insieme a un contadino. Lui a un certo punto, leggo proprio il testo della canzone, che appunto è molto è dialogato, quindi comprende anche e dice: a un certo punto vedo una specie di grande quadrato di cemento come le fondamenta di un edificio che non era stato costruito, aveva muri piccoli alti circa un piede o qualcosa del genere, sembrava così alti boh due piedi. In effetti era una specie di tetto piatto, e ho pensato, e quindi ho indicato mentre l'auto ha superato questa casetta, dice: ma cos'era? E la persona di campagna che era con me mi ha detto: e lì ci tengono i maiali. E quindi ho pensato: lì, al buio, così, tengono i maiali, pigs in there. Il sole splendeva, l'erba era verde ed era tutto molto bello. Questo è il resoconto di questa gita in macchina tra le campagne del Wiltshire di Robert Wyatt. Su in rete, se andate a vedere un sito che si chiama Double Solitaire, credo che siano un'agenzia di pubblicitari, hanno fatto un video proprio di questa canzone di cui Robert Wyatt si è detto particolarmente contento. E tra l'altro c'è anche il making of di come l'hanno fatto. In pratica hanno preso le immagini del satellite, dei luoghi dove appunto Wyatt aveva visto questi posti, l'hanno trasformato con degli acquarelli, poi l'hanno riportato sul computer, hanno seguito il tragitto che lui gli ha raccontato. In sottofondo c'è questa canzone, è un cartone animato, è anche molto carino se non raccontasse insomma una storia così. E lui è Robert Wyatt, non ci resta che ascoltarcela. Pigs in there.
Well, we're driving through Wiltshire, very nice countryside, sky, ground, all that sort of thing. Natural marriage of natural resources. I'm looking out the window, because I don't come from that part of the world, and I said.
Allora è arrivato un trillino, io non so se era per i Canibus o per Robert Wyatt. Nel dubbio rimettiamo Robert Wyatt. Pigs in there.
Well, we're driving through Wiltshire. Very nice countryside, sky, ground, all that sort of thing. Natural marriage of natural resources. I'm looking out the window, because I don't come from that part of the world, and I said, what's that over there? It was sort of a sort of low grey concrete thing. It was all surrounded by fields, really nice trees, but there was a sort of low, like a sort of a large square of concrete, like the foundation to a building that hadn't been built. But it had little walls, little, about a foot high or something, looked like that, maybe 2 foot high, 2 foot high. And in fact it was a sort of top of it, and with a sort of flat roof. And I thought, oh, I see. And then I pointed as a car got past it. I said, what was that? And the country person who was with me said, oh, that's where they keep pigs. And I thought, oh, yes, I see, that's where they keep pigs. And the sun was shining down, and the grass was green, and it was all very lovely driving the country. And I suddenly thought that what that building must be like from the inside. Pigs. In there. Pigs. In there. Pigs. Pigs.
Pigs. Robert Wyatt. Siamo arrivati quasi alla fine. Ultimi due brani.
Vabbè, questi diciamo che a parte la coda meravigliosa che abbiamo, ma in questo caso la canzone C'è l'animale ha rappresentato un'altra possibilità, ed è, anche questa è tanto utilizzata da diversi artisti, cioè usare l'animale come metafora di una condizione umana, è abusatissimo in materia nella sfera sessuale, a noi non interessava quello, abbiamo scelto una canzone.
Ma non mettiamo il cobra dell'autore?
No. Non ci interessa quello, ci interessa più per l'autenticità, per la bellezza, perché è sempre bello riascoltarla. Una canzone di Daniel Johnston che si chiama Like a Monkey in a Zoo. Qui la sta cantando in una cover splendida un altro personaggio che adoriamo, che è Vic Chesnutt. E Like a Monkey in a Zoo fa parte del primo lavoro di Daniel Johnston, Songs of Pain, registrato su cassetta in maniera veramente lo fai nel garage della casa dei suoi nel 1980, nel 1981, poi avrà una diffusione più ampia soltanto anni dopo, nell'88, sempre su musicassetta, e uscirà in compact disc soltanto nel 2003 in un lavoro insieme a un altro lavoro di Daniel Johnston degli esordi che si chiama More Songs of Pain. Vabbè, questo per invitarvi ad ascoltare Daniel Johnston. Questo
Daniel Johnston abbiamo anche dedicato una monografia, andatevelo a scoprire questo personaggio se non lo conoscete, c'è anche un bellissimo film, ne abbiamo parlato e trovate il podcast su
ondarossa.info, andate, spulciate per i nostri podcast, lo trovate. Like a Monkey in a Zoo è come una scimmia in a zoo, è la condizione in cui sente Daniel Johnston, almeno in quella fase della sua vita, per la sua condizione, per la sua diciamo salute mentale e anche, insomma, per una serie di motivi. Vi invito appunto non soltanto ad ascoltare la nostra puntata, se potete, se lo trovate abbastanza facilmente in rete, guardatevi il documentario
magnifico,
il film documentario dedicato a lui, veramente magnifico. Aiutami nel titolo, The Devil and Mr. Johnston. The Devil and Daniel Johnston. Daniel Johnston. Vabbè. Quindi è Daniel Johnston, la canzone si chiama Like a Monkey in a Zoo.
I'm chained to the wall, I have nothing at all, and my eyes look into the sunset thinking of better things to do, like a monkey in a zoo. The days go so slow, I don't have no friends, except all these people who want me to do tricks. Like a monkey in a zoo. And it could happen to you. Used to be my high place. No, it wasn't always like this. Oh, but I never saw it coming. I'm so alone, but this is my home. And the forest that's around keep me from knowing any better. Like a monkey in a zoo, throw me a peanut, laugh and make jokes, but I've had enough peanuts and I'm ready to grow. Like a monkey in a zoo. You come to look at me, you seem so amused, but things would look different. It's my fault, but I want out. And when I cry out, nobody seems to understand. Like a monkey in a zoo, you say I'm cute. You don't know how much that hurts. You don't know how it feels to live in your own dirt. Like a monkey in a zoo. Used to be happy. I can't remember those days. But I sold my freedom for free room and board. Like a monkey in a zoo.
Neil Johnson, Like a Monkey in a Zoo. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ci mancava ancora un elemento della terra dove andare a scovarci i nostri animali, e quindi ci tuffiamo negli abissi marini e andiamo a trovare le balene. Tra l'altro, oltre a mancarci appunto la parte riferita al mare, ai pesci, ai cetacei in generale, ci mancava anche il rapporto, diciamo, quando il rapporto tra la musica e quando il rapporto tra l'uomo e l'animale stavolta crea una musica molto bella in un progetto molto particolare. E per raccontarlo partiamo da Robert Payne, un biologo americano che nel 1967, diciamo, fa una scoperta incredibile, perché ha la possibilità, attraverso un suo amico ingegnere della Marina americana, di ascoltare alcuni nastri che erano stati, appunto, che erano delle registrazioni effettuate in fondo all'oceano, che servivano per rilevare la presenza di sottomarini russi. Quindi a 1500 piedi, con un sofisticatissimo sistema di microfoni e tra l'altro molto molto costoso, decine di milioni di dollari sembra, e lo stesso Payne dice quel progetto non si ripeterà più. E lui ascolta una cosa straordinaria, ovvero ascolta il canto delle balene, fa alcuni studi e tiene poi l'anno successivo una conferenza, 1968, alla Rockefeller University a New York, per rendere pubblici i suoi, appunto, i suoi studi. No, te lo dico dopo. Prima ti dico chi c'era ad ascoltare anche questa conferenza. Si chiama un giovane musicista che si chiamava Paul Winter. Adesso, se non vi dice nulla Paul Winter, considerate che è uno innanzitutto dei più importanti musicisti per quanto riguarda la world music. Adesso vi spiegherò anche il motivo. È stato il primo musicista di una band jazz ad esibirsi alla Casa Bianca. È anche uno spirito piuttosto inquieto. Lui ha sempre cercato di fare in modo che la sua musica coprisse, diciamo, tutte le musiche della terra, dei vari paesi, con tutti gli strumenti possibili e immaginabili, fino a che a un certo punto ha detto: però la più bella sinfonia, la più bella musica che possiamo ascoltare ce la regala proprio la natura. E quindi ha cominciato anche a fare alcuni lavori, inizialmente, in cui e duettava con gli ululati dei lupi o con i barrili degli elefanti, insomma dei progetti molto molto particolari. Ha vinto comunque 7 Grammy Award, scusa tanto, insomma.
Ma forse non c'aveva concorrenti?
Non c'aveva concorrenti. Comunque, dopo l'ascolto di questa storia, Winter resta folgorato, perché Payne in pratica spiega questo. Dice: i canti delle balene hanno innanzitutto una lunghezza variabile e seguono degli schemi ritmici molto molto simili ai canti popolari, e in più vengono anche cantati con un sentimento, una seduzione che, diciamo, li possiamo un po' riassumere
come la balena,
la complessità di Beethoven e il sentimento del blues. Questo fu, diciamo, la parte folcloristica della conferenza. Però, scherzi a parte, la notizia, insomma, è stata la scoperta abbastanza sensazionale, perché poi Payne ha spiegato che questi canti duravano una stagione, venivano ripetuti da tutti gli animali che facevano parte di quel branco e venivano, appunto, trasmessi di anno in anno, e ogni anno prendevano il tema originale, lo modificavano, e questa modifica poi diventava un nuovo canto. Tra l'altro c'è uno studio dello scorso anno, di luglio, di alcuni biologi australiani che hanno scoperto che non solo li cantano le balene dello stesso branco, ma li trasmettono anche a balene di altri branchi che stanno lontani, che li apprendono e quindi se li diffondono. Insomma, vabbè, una cosa figa, no? E nel 1970 Payne, oltre che per pubblicizzare questa notizia, ma anche poi per sensibilizzare contro la caccia alle balene, pubblica un album che ebbe un successo incredibile. È il disco più venduto di suoni naturali, diciamo così. Si chiamava Song of Humpback Whale, e lo mandò anche a diversi musicisti, a Bob Dylan, a John Betts, per fare in modo che anche loro stessi potevano dargli una mano su questo tema, insomma, che gli era molto caro. Poi ha anche fatto un'associazione, e nel frattempo Winter si mette in contatto con Payne, e Payne gli produce un disco. Il disco si chiama Whales Alive, e in pratica riportano i suoni che furono registrati all'epoca, e Paul Winter, insieme al suo sax e alla sua band, ci suona sopra. Quindi è un concerto. La traccia che abbiamo scelto è per organo e balene, e io direi che è tutto, non ho veramente altro da dire.
Dopo per l'organo e balene c'è poco altro da dire.
La biloli dell'oceano indiano, no, l'oceano indiano no, dell'oceano pacifico probabilmente. Comunque, a parte gli scherzi, Concert for Whale e Organ è un disco che vale assolutamente la pena di ascoltare, e noi ci sentiamo la prossima settimana, non so bene cosa faremo, comunque qualcosa ci inventeremo. Questa è Radio Onda Rossa, vi ricordo sempre di sostenerla. Concert for Whale and Organ, Paul Winter e Paul Halley.